Laudetur Jesus Christus.
Il Papa all'udienza generale, la guerra è sempre una sconfitta, sempre più fragile l'accordo di tregua a Gaza, aumenta il fronte dei paesi contrari al piano di Trump sulla striscia. Continua a far discutere la legge sul fine vita voluta dalla regione toscana, dura la presa di posizione dei vescovi. Buongiorno a tutti, Alessandro Guarasci, sono le 14:34 secondi in questo momento. Fare di tutto per la pace, l'appello di oggi del Papa all'udienza generale, ancora affetto dalla bronchite che gli ha impedito di leggere la catechesi. Francesco ha voluto pronunciare tuttavia nei saluti in italiano alcune parole abbraccio per ribadire il no alla guerra che è, ha detto, sempre una sconfitta. Salvatore Cernuzio.
Non siamo nati per uccidere, ma per far crescere i popoli, che si trovino cammini di pace.
Con espressione contrita, voce roca, il Papa prende parola in aula Paolo VI e torna a invocare pace per un mondo dove tregue e negoziati appaiono sempre più fragili mentre aumenta il rumore delle armi.
Penso a tanti paesi che sono in guerra. Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace. Facciamo del nostro tutto per la pace. Non dimenticatevi che la guerra è una sconfitta sempre.
Per favore, ripete due volte il Papa rivolgendosi ai fedeli. Per favore, nella preghiera quotidiana, chiedete la pace. Elenca poi le terre colpite dalle violenze, a cominciare dalla martoriata Ucraina che soffre tanto.
Palestina, Israele, Myanmar, Kivu, Sud Sudan.
Da qui un ultimo appello che ricorda le numerose iniziative di digiuno e preghiera per la pace nel corso del pontificato.
Facciamo penitenza per la pace.
E Dio non entra nella storia con proclami altisonanti, ma con umiltà, non scardina le strutture del mondo, ma vuole illuminarle. E questo è quanto ha spiegato nella catechesi dell'udienza generale il Papa, che appunto, ricordiamo, ha affidato la lettura del testo a un ufficiale della Segreteria di Stato. Ora noi cambiamo argomento, andiamo in Medio Oriente perché è sempre più fragile l'accordo di tregua a Gaza nel contesto dello scontro tra Israele e Hamas sul rispetto dell'intesa. Intanto si allarga il fronte dell'opposizione al progetto statunitense sullo sfollamento forzato dei palestinesi, mentre l'Egitto annuncia un progetto alternativo di ricostruzione dell'area. Paola Simonetti.
Il terreno di battaglia fra Israele e Hamas ora è il rispetto degli accordi di tregua. Il gruppo islamico accusa l'esecutivo israeliano di non dare pieno seguito all'intesa, mentre il premier israeliano Netanyahu avverte Hamas che se non libererà altri ostaggi entro sabato sarà di nuovo guerra. A far pressione in tal senso anche gli Stati Uniti, con le minacce del presidente Trump di scatenare l'inferno. Intanto l'esercito israeliano ha confermato di aver ucciso una persona e di averne ferita una seconda nel sud della striscia perché sorprese a pilotare un drone. Sul piatto resta la controversa proposta degli Stati Uniti di ricollocare la popolazione di Gaza in paesi confinanti, che ha visto l'opposizione di gran parte della comunità internazionale, ultime in ordine di tempo la Lega Araba, che la ritiene inaccettabile, e la Giordania, che chiede piuttosto efficaci interventi umanitari per i civili sulla loro terra. L'Egitto, dal canto suo, ha reso noto di voler presentare una visione per la ricostruzione della striscia senza lo spostamento forzato dei palestinesi.
E un totale di più di 103.000 palestinesi ha attraversato ieri il valico di Rafah nella striscia di Gaza dall'Egitto. Lo ha rivelato un funzionario governativo egiziano, aggiungendo che 1.167 palestinesi stanno ricevendo cure negli ospedali egiziani. Maurizio Deban, portavoce di Medici Senza Frontiere.
In questo momento Gaza Nord praticamente non esiste, nel senso è uno scenario di devastazione totale. Anche i nostri colleghi di Medici Senza Frontiere a Gaza, circa 1.000 persone di personale, di cui 900 colleghi e colleghe palestinesi e il resto è staff internazionale. Quelli che abitavano prima di questa guerra a Gaza Nord faticano a riconoscere quello che è il resto delle loro case. Ricordo che dei 36 ospedali aveva Gaza prima della guerra, 2/3 oggi non esistono più e praticamente nel nord di Gaza è difficilissimo ricevere qualsiasi tipo di cure.
Adesso la situazione in qualche modo è cambiata e soprattutto chi si deve sottoporre a cure sarà costretto inevitabilmente a lasciare la striscia.
Dipende dal tipo di cura, allora possiamo dire che la situazione dall'entrata in vigore del cessate del fuoco sì è cambiata, nel senso che il numero di camion di aiuti umanitari che entra dentro Gaza è aumentato in maniera consistente.
Secondo l'Istat, nel 2040 le persone over 68 aumenteranno di 3 milioni e 600 mila unità, saranno 6 milioni quelle senza figli, il tutto in una cornice di costante calo delle nascite. Per rispondere alla sfida della natalità, stamane il Movimento Cristiano Lavoratori ha rilanciato il dibattito sulle politiche per la natalità e la conciliazione lavoro-famiglia. Ecco il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, intervistato da Marco Guerra.
Non c'è futuro. Il presidente dell'INPS sicuramente citerà i termini reali, perché parte dalla statistica, e quindi forse da una grande scelta in cui il terzo settore e le istituzioni insieme possono affrontare il problema della famiglia e quindi anche della natalità, che vuol dire la vera innovazione, che vuol dire guardare avanti, che vuol dire trovare speranza. Credo che questa alleanza sociale per la speranza che ha indicato Papa Francesco per il Giubileo, credo che la speranza ci dà una forza maggiore e anche delle risposte adeguate da parte delle istituzioni.
Primo segno di apertura alla vita è la speranza, c'è la speranza.
Non c'è vita senza speranza, no? Finché c'è vita c'è speranza. È la speranza che dà le sicurezze, non trovare tutte le sicurezze per avere speranza, e proprio per questo a maggior ragione ci sfida a essere testimoni di speranza e a dare speranza, che vuol dire dare vita, trasmettere vita con la gioia di dare vita ad altri.
La Russia non ha mai discusso e non discuterà la questione di uno scambio dei suoi territori, è impossibile, questo lo ha detto il portavoce, il cremlino Dmitry Peskov, come riporta l'agenzia di stampa russa TASS, dopo la presa di posizioni del presidente ucraino Zelensky. Continua a far discutere la legge sul fine vita voluta dalla regione toscana. Dura la presa di posizione dei vescovi. Allora ecco al microfono Luca Collodi, l'arcivescovo di Siena, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice.
Credo che la Toscana abbia voluto dare un po' come dire una spallata, quasi volesse assumere un po' il primato di dire noi siamo i primi a fare una cosa del genere, eccetera, eccetera. Io personalmente, i miei confratelli vescovi, assolutamente non condividiamo, ci sarebbe piaciuto che non ci fosse stato questo primato raggiunto dalla regione toscana.
Cardinale Lo Iudice, qual è il messaggio che la Chiesa italiana vuole far arrivare agli operatori sanitari?
Da parte mia la Chiesa toscana, perlomeno quella che è un po' presento e coordina, no, ma credo di essere in linea certamente con tutti i confratelli vescovi d'Italia, cioè un messaggio che arrivi a tutte le persone che passano, trascorrono la vita lavorando nei medici, paramedici e anche i cappellani, anche al fatto che la vita va continuamente comunque tutelata, e allora anche infondendo nelle persone che possono avere anche una grande sofferenza, infondendo comunque fiducia e speranza e facendo di tutto per alleviare le sofferenze di chi si trova anche in una situazione magari purtroppo irreversibile.
Un incontro mondiale che riunisce più di 7.000 iscritti provenienti da oltre 60 nazioni dei 5 continenti. Così il cardinale Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero della Cultura e dell'Educazione, ha presentato in sala stampa i diversi appuntamenti del Giubileo degli Artisti della Cultura, che sarà a Roma dal 15 al 18 febbraio. Il servizio di Fabio Colagrande.
La sfida concreta di questo giubileo, ha spiegato il cardinal Tolentino de Mendoza, è dare vita a occasioni creative che consentano a tutti e a ciascuno di rianimare la speranza nello spirito del giubileo voluto da Papa Francesco. Momento culminante sarà la prima visita di un pontefice presso gli studi cinematografici di Cinecittà a Roma lunedì 17 febbraio, durante la quale Papa Francesco incontrerà una delegazione di artisti e protagonisti del mondo della cultura, ma anche le maestranze del mondo del cinema e le loro famiglie, per un totale di più di 700 persone, e rivolgerà il suo messaggio. Attesi cineasti internazionali come Tornatore, Barbellocchio, attori come Monica Bellucci, Favino, Servillo e Castelletto. Notevole tra le altre iniziative l'inaugurazione sabato 15 spazio Conciliazione 5 presso l'omonima via che conduce ai pellegrini giubilari alla Basilica, con una programmazione di arte contemporanea che si apre di Regina Celi, realizzati dall'artista cinese Yan Pei Ming, che saranno proiettati anche sulla faccia del penitenziario romano per ridare l'identità della pastorale nel magistero di Papa Francesco.
Bene, finisce qui il nostro giornale. Dunque, da Gabriele Di Domenico in regia, Alessandro Guarasci in studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma ricordo che l'informazione torna alle ore 15.